Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. E così questo racconto si è divulgato tra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Alleluia, 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 alleluia.
Ecco, fermiamoci per qualche momento, vedi che c'è modo di sedere. Qua c'è una sedia a tua disposizione. Io preferisco stare al sole.
Prendiamo la vitamina D.
E poi è proprio il protagonista della luce, no? Il sole è già da epoca molto antica nel linguaggio biblico, è una figura che anticipa l'evento decisivo che è la Pasqua gloriosa del Signore, la luce che splende, che non si spegne più, Gesù vittorioso sulla morte. Fin da quando siamo stati battezzati siamo stati immersi nella luce, tuffati nella luce, avvolti dalla luce, attraversati dalla luce, pervasi dalla luce. Certo, tutto avviene attraverso i gesti e le parole che in forma di simbolo sono di uso corrente nelle nostre chiese, ma tutto avviene in modo tale da parlare simbolicamente di quello che è il fatto reale, di quella che è la realtà nuova, di quello che è la realtà definitiva, di come non siamo più prigionieri delle tenebre, ma siamo stati visitati da quella presenza d'amore che illumina anche la notte. È vero che, stando alla scansione cronometrica delle nostre giornate, c'è un periodo di luce, poi un periodo di tenebra, ci sono ombre che man mano si sviluppano e poi si ritirano a seconda dei momenti. È vero questo, stando ai nostri orologi, ma la realtà è che anche le tenebre sono avvolte dalla luce. E anche le tenebre obbediscono alla luce ormai, anche le tenebre sono definite dalla luce, anche le tenebre hanno un colore. La luce dà colore. Allora anche il buio tenebroso è colorato. Appartiene a una economia della misericordia che è vittoriosa sulla morte. e che riduce in obbedienza alla vita anche passaggi oscuri e drammatici della nostra esistenza umana. In piccolo, ciascuno di noi con il progressivo cammino nell'esperienza della debolezza, della fragilità fino al limite estremo, ma nella storia umana, generazione dopo generazione, quante vicissitudini che assumono l'evidente aspetto di una coltre cupa che sembra dominare l'orizzonte, ed ecco anche quella coltre cupa obbedisce all'avvento vittorioso della luce. Il brano evangelico che vi ho letto ci parla di quello che avviene in quel primo giorno, che segna poi qual è la luminosità che sarà tale da pervadere tutti i giorni che verranno fino al nostro. Il primo giorno, e ricordate quelle donne che si recano al sepolcro e che si rendono conto di essere spettatrici di qualche evento strano, non sanno ben definirlo, non sanno come interpretare la vicenda, ma la situazione comunque è sfuggita al controllo e al loro comprensibile programma per quella giornata. Si recano al sepolcro per visitare un cadavere con devozione, con sentimenti di amicizia, con il compianto di chi ha subito lo strappo dovuto alla scomparsa fisica di una persona cara. Sanno perché si sono avvicinate al sepolcro, ed ecco la situazione è del tutto dirompente, sconvolgente rispetto al programma per quella giornata. E programma, vedete, non soltanto per i gesti che vorrebbero compiere, ma per come sono motivate nell'animo, per come sono mosse nell'intimo, per come sono segnate da quella tristezza inevitabile in quel particolare momento, il cordoglio, la preoccupazione per quello che sarà poi il seguito di quella vicenda così, così ingiusta, così chiaramente espressione di cattiveria, di ingiustizia, di spietatezza umana, la morte del maestro. Ed ecco il sepolcro è spalancato ed è vuoto. Allora qui il racconto evangelico dice che abbandonarono in fretta il sepolcro, sono prese da la necessità di correre, qualcosa è successo per cui senza rendersi conto in modo oggettivo di quello che davvero è avvenuto, ma cosa volete mai, si possono dire tante cose, anche noi possiamo continuare a dire il Signore ha risorto, però poi cosa vorrà dire? Come cambia la mia vita? Come cambiamo noi perché il Signore è risorto? Scappiamo da qualche parte, loro scappano da qualche parte, è un po' alla così a casaccio, sì, è vero, hanno dei riferimenti a Gerusalemme, amici, conoscenti, gli altri discepoli, le discepole di Gesù, per dire che qualcosa è successo, che cosa è successo? E qui vedete, il brano evangelico dice che allora Gesù venne loro incontro. Gesù venne loro incontro. E qui la nostra traduzione dice salute a voi. Beh, vedete, una traduzione piuttosto infelice in questo caso, perché Herde dice in greco rallegratevi, un conto è dire ciao ciao, un conto è dire che festa che ti incontro, che motivo di esultanza ritrovarci insieme a camminare sulla stessa strada.
Beh, ci stiamo scambiando gli auguri un po' così a raffica, no? Parla. Scambiamoci gli auguri. Si fa così, sì. E lo facciamo volentieri, no? Poi Gesù sta dicendo: sono contento che vi vedo, sono contento che vi trovo, sono contento che vi incontro. Ma vi siete accorti che sono io? Siete contente? Ecco, siamo contenti. Ci viene incontro. Ci viene incontro e dice così: rallegratevi. E poi quelle si avvicinano, abbracciano i piedi, lo adorano in silenzio. E Gesù insiste: ma non abbiate paura. Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. Parole interessanti, vedete, poi c'è tutto il seguito, ma non vado per le lunghe. Perché vedete, qui Gesù usa un vocabolo che non ha usato nel Vangelo secondo le precedenti, se non in casi particolari che andrebbero opportunamente, come dire, interpretati, studiati, compresi, certo. Ma qui in maniera davvero perentoria Gesù dice alle donne: andate ad annunciare ai miei fratelli. Ecco, i miei fratelli, dice Gesù. Ha parlato ai suoi discepoli, qualche volta ha usato anche nelle parabole un linguaggio più aderente a quelle che sono le normali relazioni familiari tra genitori e figli, tra figli e genitori, tra fratelli e sorelle, sì, sì. Ma adesso vedete, dice: andate ad annunciare ai miei fratelli. I miei fratelli. Dove, vedete, segno, quel gesto, quella testimonianza di contentezza che Gesù vuole trasmettere alle donne per il fatto che adesso siamo in grado di incontrarci. Beh, si erano già incontrate, è vero che erano andate al sepolcro quelle donne per in qualche modo rievocare la presenza della persona cara venuta meno, e quindi si erano incontrate, sì, ma adesso vedete c'è un modo di incontrarci nella gioia, c'è un modo di incontrarci per cui io sono contento che ci siate voi e vi sto aiutando a scoprire quale gioia è presente e operante in voi perché incontrate me. Perché incontrarmi significa essere coinvolti in un... c'è posto, sapete, da qualche parte. Anche all'ombra. Perché incontrarmi, dice Gesù, significa per voi entrare in un flusso di, in una corrente di gioia che veramente travolge tutte le normali condizionamenti della nostra esistenza umana, preoccupazioni, trepidazioni, motivo di sospetto e forse addirittura la percezione di una minaccia nel rapporto con il mondo che ci circonda, con gli altri, ma nel rapporto con noi stessi, per cui non ci fidiamo della nostra possibilità di resistenza. Ebbene, rallegratevi, andate a dire ai miei fratelli. Sono, vedete, i suoi, i primi, ma è tutta l'umanità. E ogni essere umano che oramai è individuato da Gesù come appartenente a un'unica famiglia dove lui è fratello di tutti e tutti siamo fratelli suoi e sorelle sue. E dunque è un vincolo indissolubile come quello, ne parlavamo con alcuni di voi in tante altre occasioni, quello che ci rende partecipi della vita in quanto apparteniamo a un unico grembo, e siamo fratelli, proveniamo da un unico grembo, o sorelle, e i fratelli e le sorelle tante volte ne abbiamo parlato con alcuni di voi, non si scelgono. Mi scelgo gli amici. Il fratello e la sorella non lo scelgono. O sono prima di me e io nasco che sono già fratello o sorella loro, o vengono dopo di me e me li ritrovo come fratelli e sorella anche se io non li avevo programmati. Ma siamo fratelli all'interno di una relazione che è dotata di una stabilità, di una coerenza, di una irrevocabilità, per cui non c'è contestazione possibile. Sì, poi posso litigare con mio fratello o mia sorella, posso anche litigare, posso anche dire non ne voglio più sapere di te. Dio ce ne liberi, ma può succedere. Ma resta il fatto che mio fratello e mia sorella, indipendentemente da me. E vedete, noi siamo coinvolti in una relazione con Gesù che è passato attraverso la nostra morte in maniera tale da sigillare con noi un rapporto di fraternità indissolubile. Apparteniamo ormai a una relazione di famiglia tale per cui è irrevocabile il vincolo di comunione. Nel suo modo di morire ha dato fondamento alla famiglia umana, dove siamo messi in grado di ritrovarci come fratelli e sorelle che appartengono a un disegno che è dotato di una definitiva fecondità per generare alla vita vera, e la vita che non muore più è la sua, ma è la vita che vuole condividere con noi e che ci riguarda in quanto ci rendiamo conto di essere improvvisamente partecipi di questa rivelazione domestica, di questa epifania familiare, di questa dimensione universale, per cui nell'essere visitati da lui, nel suo modo di incontrarci, di venire a dimostrare come è contento di ritrovarci e noi contenti di incontrare lui, siamo resi partecipi di questa rivelazione di un disegno di comunione che è universale, più universale di così non potrebbe essere, supera tutti i limiti di spazio e di tempo, di appartenenza, di lingua, di cultura, eccetera, eccetera. E non solo, quando qui si parla di Galilea, vedete? Che vadano in Galilea, Galilea, il mondo. Galilea è un'indicazione geografica, sì, ma è un'indicazione geografica simbolica anche questa, per dire la periferia, sì, tutto quello che è lo scenario cosmico, dove allora c'è di mezzo la terra, ma c'è di mezzo anche il cielo, c'è di mezzo anche le nuvole, c'è di mezzo la realtà inanimata, c'è di mezzo la vegetazione, c'è di mezzo gli animali, la Galilea, dove tutto rientra dentro a questa dimensione di famiglia che ci riguarda in quanto nella relazione con lui siamo finalmente a casa nel mondo. Siamo finalmente tra cielo e terra, nel tempo e nello spazio, siamo partecipi di quella vita che ci è stata donata dall'inizio e che, malgrado tradimenti, dimenticanze, fallimenti e malgrado la morte, è una vita per la quale siamo chiamati e continuiamo ad essere chiamati con irrevocabile fedeltà da parte di Dio nostro Padre. Ed ecco, c'è Gesù che si fa incontrare lungo le strade che sono percorse da noi, dagli esseri umani in tutte le forme che riguardano il nostro modo di stare al mondo, tutte le strade della vita e della storia. Sulla terra e sotto il cielo, ed ecco Galilea. E non per niente, tra l'altro, piccolo richiamo e poi concludo subito. Nel lunedì dopo la domenica di Pasqua è quasi quasi normale desiderare di stare all'aperto, di andare a mangiare il panino all'aperto, che poi il panino magari è imbottito anche abbondantemente, ma è all'aperto. Questo bisogno di passare dalla celebrazione della morte e resurrezione del Signore al contatto con la natura, al contatto con uno scenario cosmico. Questo è perfettamente coerente con la novità che è andata, si è manifestata alle donne, l'hanno incontrato loro, vuole incontrare anche noi, lo incontriamo anche noi. Certamente l'ha incontrato Papa Francesco. Alziamoci in piedi.